Alle volte si affrontano così le discipline così come se fossero spuntate dal nulla, in realtà c'è il passato, la storia è qualcosa di imprescindibile per capire, insomma, i cambiamenti, i fenomeni, soprattutto se si tratta di scienze umane, se si tratta dell'uomo. Di quello, dei suoi errori, delle sue conquiste, delle sue tragedie. Ecco, è una scienza da comprendere congiuntamente ad altre discipline, e questo è molto importante. Non è una disciplina isolata, nessuna disciplina ritengo sia isolata. Alle volte è molto difficile metterle assieme perché, per vari motivi, perché ogni disciplina ha una sua metodologia, delle impostazioni, delle correnti, anche spesso in antagonismo, molto spesso in antagonismo fra di loro. E questo è buono perché il dibattito è sempre buono, diventa meno buono quando c'è una refrattarietà alle idee altrui. Ecco. Comunque, io credo che ogni disciplina debba avvalersi del contributo di altre discipline, anche se, ripeto, è un progetto abbastanza difficile da realizzare, però non impossibile, tra cui l'antropologia, che è una cugina della sociologia, la storia, il diritto, la scienza politica, la psicologia, l'economia, un po' tutto, insomma, tutte le scienze che hanno a che vedere con il comportamento umano, tutto sommato, con le quali condivide un progetto scientifico, seppur naturalmente rispettando le diverse specificità tematiche e disciplinari. Tanto è vero che i suoi esponenti classici, ovviamente, esiste una miriade di sociologi attuali, ovviamente, ma io in questo caso mi riferisco ai sociologi classici. Io avrei potuto fare una lista molto, molto più lunga, ma ho preferito di no, per non sovraccaricare. Insomma, non è un corso di sociologia generale, ma è un corso di sociologia della cultura e della comunicazione. Però, ecco, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, appunto il fratello più noto di colui che in qualche modo fondò la sociologia della cultura, Alfred, Georg Simmel, ho introdotto anche Talcott Parsons, no? In pieno XX secolo, esponente dello struttural funzionalismo, che ebbe un importante eco soprattutto negli Stati Uniti. Poi venne abbandonato, soprattutto negli anni 60, poi venne, diciamo, come corrente di intervento sociale, venne abbandonata perché non diede dei frutti. Michel Foucault, che introduce importantissimi discorsi sulla conoscenza, sul potere, sulla coercizione. Karl Marx, vi chiederete forse, perché l'ho messo tra parentesi? Io non tratterò Karl Marx, trattandosi, ecco, io non considero Karl Marx un sociologo, anche lo è stato sicuramente. È un pensatore, un intellettuale, talmente importante, il cui pensiero si estende a tantissime aree tematiche che hanno, tra l'altro, avuto delle influenze fortissime sull'ordine mondiale, sull'ordine, sulle ideologie politiche e anche appunto, le sue ideologie vennero adottate creando appunto delle forme statuali, delle forme politiche, e quindi io non mi consentirò di parlare di Karl Marx, poiché quello che potrei dire lo banalizzerebbe la complessità e la difficoltà estrema del suo pensiero. Mi limito a, diciamo, a citarlo in modo appunto molto banale, insomma, che alla base di ciascuna società vi è uno specifico modo di produzione, cioè l'insieme delle forze produttive materiali da un lato e dall'altro l'insieme dei rapporti sociali nei quali gli individui sono immersi e quindi subordinati all'attività produttiva e che dunque sono chiamati rapporti di produzione. Questa struttura è la base reale, così la struttura proprio, no? Un materiale della società. Questa a sua volta, qui non posso riferirmi agli studenti di discipline storiche e filosofiche, ripeto che le mie saranno banalità e non tratterò Marx, solo un accenno. Ecco, la struttura determina la sovrastruttura e non solo, quindi la cultura, gli aspetti spirituali, politici della vita di una società, anche la filosofia. Quindi la creatività umana non è enfatizzata nella costruzione di istituzioni o elaborazione di idee, di miti, riti, credenze, ma come un homo faber si presenta come una sorta di capacità di intervenire sulla natura. Naturalmente, ecco, saprete che pur trattando l'ambito filosofico come una sovrastruttura, Marx si laureò a Jena nel 1841 in filosofia, naturalmente. Per quanto riguarda gli altri autori, sono estremamente diversi fra di loro, ma concorrono a costituire quelle che sono le fondamenta, i pilastri della sociologia classica, appunto, tra 1800 e 1900, lo ripeto ancora una volta. Come Marx, Émile Durkheim. Émile Durkheim, 1858-1917, è più o meno coevo a Weber, Simmel, insomma, 1864-20, 58, sono tutti a cavallo tra 1800 e 1900. Émile Durkheim è il sociologo che è sicuramente più ancorato ad una prospettiva antropologica, scuola francese. Non per nulla è lo zio di un eminentissimo antropologo che è Marcel Mauss, autore di vari saggi, tra cui il saggio sul dono. Per Émile Durkheim, ecco, diciamo che la cultura ha un aspetto, poi lo analizzeremo meglio, e più molto spesso si dice che la cultura in qualche modo sia ancillare alla società per Durkheim, in realtà non è vero, in realtà non è così semplice, ma la società è vista da Émile Durkheim come una comunità simbolica, quindi è la dimensione del simbolo che vedremo, come, ecco, intuitivamente sappiamo cos'è il simbolo, insomma, è qualcosa che rimanda a qualcos'altro. È quella dimensione simbolica a costituire il cemento della società. La cultura viene definita come un insieme di rappresentazioni collettive, di categorie mentali, che sono fonte di un vincolo morale normativo. È questo che interessa a Émile Durkheim, il vincolo morale e normativo che lega la società. Le rappresentazioni collettive sono esterne, non sono totalmente consce e hanno un duplice carattere, cognitivo, mentale, e morale, ma è dell'aspetto morale, della coesione morale che Durkheim si preoccupa più che altro. Come alleghiamo, tra virgolette, l'homo faber a Karl Marx, uniamo il concetto di homo duplex a Durkheim. In qualche modo Durkheim, in questo è stato ricevuto numerose critiche, l'uomo è un uomo duplex, cioè come soggetto è egoista, pensa solo al suo benessere, come componente di una società, come essere sociale invece, tutto il buono che può derivare all'individuo è dato dalla società, dalla coesione società, dalla coesione societaria, appunto fatto da vincoli di natura, soprattutto morale. Quindi la cultura viene a essere un fatto abbastanza indipendente, collettivo certamente, ma indipendente dagli stati psicologici, dagli stati individuali. Alla cultura viene, come poi farà in qualche modo Mutatis Mutandis, Talcott Parsons, il suo modello agile, quindi strutturale funzionalista, alla cultura viene attribuita una prevalente funzione di integrazione. L'integrazione è fondamentale, l'integrazione sociale è fondamentale. L'integrazione fornisce i modelli dell'agire, quindi dell'azione e del credere collettivo. Agire e credere collettivo, che sono non solo funzionali, ma assolutamente imprescindibili per il mantenimento dell'ordine sociale. Importanti sono anche gli elementi, i concetti, scusate, di anomia, quindi assenza di norme, i suoi studi sul suicidio, sui vari tipi di suicidio, e il poderoso studio che gli fece sulle forme elementari della vita religiosa. Max Weber, 1864-1920. Tra l'altro Durkheim, pensiamo agli autori come dei personaggi, degli intellettuali sicuramente che sono stati fecondi al massimo, però hanno subito delle crisi esistenziali notevolissime, come tutti noi, hanno avuto dei periodi di stasi intellettuali. Emil Durkheim morì nel 1917, per dire, dopo la morte del suo unico figlio durante il primo conflitto mondiale. Max Weber rimase fermo nei suoi studi per anni, per una potente depressione. Anche il lato umano di questi studiosi, di questi intellettuali che noi non abbiamo conosciuto per forza, però non deve farci dimenticare gli uomini che essi erano, seppur uomini di grande levatura. Anche Max Weber è un intellettuale a tutto tondo. Oggi siamo ossessionati dalla specializzazione, per cui andare fuori dal quadratino della specializzazione diventa una tragedia, no? Si diceva anni fa, cominceremo il nostro destino è che sapremo tutto su niente, insomma, no? Ecco, diciamo che la specializzazione disciplinare, sempre più accentuata, sempre più parossistica, è una delle caratteristiche della comunità scientifica. Per questo ci sarebbe la necessità di tornare a una certa integrazione e interdisciplinarietà. Comunque, chiusa parentesi, Max Weber, appunto, fu un sociologo, un economista, perché il suo pensiero ebbe ripercussioni sulla sociologia, sull'economia, sulla filosofia, sulla storia, sulla religione. le sue idee sulla nascita del capitalismo sono importantissime. La nascita del capitalismo, l'ascesa del capitalismo in Occidente, le spiegazioni del perché il capitalismo poté attecchire soltanto in Occidente e non in altre zone, Oriente, Asia, la spiegazione la fa risalire a una motivazione di tipo religioso, calvinismo e luteranesimo, e poi vedremo. Quindi studi, grandi studi sul capitalismo, grandi intuizioni, studi sulla burocrazia, studi sulla razionalizzazione, sul disincantamento del mondo. Ecco, sono tanti piccoli temi che ricordano il grande e appassionato studio di Max Weber. Tra l'altro, Weber fu estremamente influenzato dalle idee marxiste che in quell'epoca in Europa, in Germania, scusate, presero grande piede tramite Engels proprio negli anni tra gli 1880, 80 e 90, avvenne la formazione intellettuale di Weber. Quindi, sebbene le sue idee si discostino, l'influenza marxiana fu estremamente importante in Weber. Ecco, qui c'è una differenza ovviamente nel suo pensiero. La sua spiegazione non è mai di natura monocausale, ma chiama una molteplicità di fattori. Differenza, vi è la differenza in Weber nel concetto di classe e di mercato, un'enfasi più sulla distribuzione che sulla produzione. Quindi, insomma, uno studio poderoso sulle religioni mondiali, sociologia della religione. Quindi, grandi studi, grande passione, grande interesse e anche grande tormento, evidentemente. Georg Simmel, prescuola tedesca, 1858-18, appunto, sono contemporanei. Georg Simmel è un sociologo che a me piace moltissimo, è molto attuale secondo me. È stato criticato per una forma di mancanza di metodo, ecco, contrariamente ad esempio a Weber. Secondo Simmel, la sociologia è una scienza aperta, non si può parlare di una legge dello sviluppo sociale, quindi proclamando così una grande distanza dal metodo positivista, per esempio di Comte, il primo sociologo considerato tale, anche se il suo pensiero si avvicina molto poco alla sociologia. Lui si propone di studiare l'universale relazionalità tra gli individui, che diventa il vero oggetto della sociologia, che definisce una scienza delle forme di associazione. L'individuo e la società non sono, secondo Simmel, delle entità contrapposte. Assolutamente no. Vi è una continua intersezione fatta proprio di relazioni che possono essere intense, possono essere prolungate, ma in un mondo, tra virgolette, moderno, 800-900, primi del Novecento, in cui che lui osserva e studia, le relazioni sono per lo più molto fugaci, molto frammentarie, appesantite da grande diffidenza. E questi sue, la tragedia della cultura la chiama, no? La tragedia della cultura, e questi suoi pensieri verranno molto ben espressi nella Metropoli, in una sua opera, La Metropoli e la vita dello spirito del 1903. Da non dimenticare l'elaborazione della filosofia del denaro, che caratterizza proprio il Novecento, caratterizza non soltanto una forma di scambio, ma caratterizza e ha delle importanti ripercussioni proprio sulle modalità relazionali, che diventano sempre più fredde, impersonali, contrattuali. Il denaro, secondo Zimmer, nella filosofia del denaro del 1900, il denaro è puro mezzo, è indifferente ai fini. Con il denaro si può fare tutto. Con il denaro si può fare tutto, si può comprare, si può acquistare un servizio, o si può delinquere, si può ricattare, si può avere una prestazione medica, si può fare qualsiasi cosa, materiale e immateriale. E questo sicuramente ha, secondo Simmel, contribuito a una forma impersonale, erosiva dei legami di dipendenza personale, complice anche il fatto, già detto, che soprattutto con gli spostamenti, le migrazioni, la ricerca di lavoro, l'urbanizzazione, eccetera, la vita nelle città, nelle prime città del Novecento, era una vita completamente diversa, era una vita in cui l'indifferenza e l'impersonalità costituiscono, secondo Simmel, un po' la base di tutto. È quello che lui chiama, ma lo spiegherò in seguito, ipertrofia della cultura oggettiva, cioè oggetti, conoscenze, cose esterne all'individuo, e atrofia della cultura soggettiva, l'individuo che non riesce più a padroneggiare conoscenze, numeri, statistiche, oggetti di cui non conosce il funzionamento. Noi saliamo su un treno, ma non viene condotto da noi, o, facendo un paragone molto attuale, ci interfacciamo con il computer, usiamo il computer, che ormai è impossibile vivere senza il computer, ma quanti di noi conoscono veramente cosa succede, le modalità, l'interno del computer, infatti chiamiamo i tecnici quando abbiamo qualche problema, e neanche i tecnici spesso riescono a scoprire, insomma, di che cosa si tratta. Ecco, quindi c'è la complessità che viene assorbita sempre di più negli oggetti, e l'uomo non è padrone della conoscenza insita in un oggetto, che però usa sempre di più e ne è quasi dipendente. Talcott Parsons, ne ho parlato già prima, esponente dello structural funzionalismo, dedica alla cultura, un po' similmente a Durkheim, un ruolo appunto di coesione dei valori. Anche qui è un problema di integrazione, rende la società più coesa attraverso appunto una condivisione dei valori latenti, che non sono esplicitati ma che comunque agiscono al fine dell'integrazione sociale. Ecco, Michel Foucault, appunto accennato prima, ho voluto mettere anche non dico contemporaneo, ma insomma comunque persone che hanno, sociologi, ma non soltanto, che hanno hanno conferito delle teorie proprio ai problemi attuali, come quelli appunto del potere, delle carceri, della punizione, del cambiamento della punizione, che da corporea diventa invisibile, diventa diventa una struttura fatta, composta da tecnici, da psicologi, da addetti appunto alle carceri, da psicologi, psichiatri, assistenti sociali, quindi cose che non sono assolutamente fuori tempo, ma sono attualissimi. Bene, qui finisco con la quinta slide. Nel prossimo file diciamo, affronteremo la sesta slide che rappresenta un po', non è così, non chiacchiererò così tanto, prometto. Ci saranno degli accenni alle premesse alla sociologia come studio scientifico della società.